Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati a Stile Italiano, le estati canore italiane raccontate da Massimo Emanuelli e dai suoi ospiti.
Ancora questo cazzo di Stile Italiano, ma finisci Emanuele, qui siamo all'angolo della scuola, hai fatto un bel lavoro facendo parlare i cantanti, ma adesso torna a parlare di scuola. Ho ascoltato la prima puntata con quel professor Morra, il nostro capogruppo al Senato, mi è piaciuto, anche perché Nicola Morra l'ha trattato come tratti gli altri, c'è un PT, non come Santoro Vespo. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Comunque dai, professore, Latella ti ha aiutato, anche l'onorevole Vacca. Al professor Latella sarà anche ospite per parlare di come PD e PDL tolgono soldi dalla scuola pubblica per dare alle scuole private. In quel famigerato concorso, lo sapete, che fa i primi vincitori sono alcuni consiglieri del PD e di Comunione e Liberazione. Ma che bravi, insomma. Ah, però, non fare confusione, Emanuele, quando ci saranno il professor Latella e l'onorevole Vacca, altrimenti il programma te lo mandi Vacca. E poi ti prego, Emanuele, basta presentare anche Stile Italiano. Il tuo programma estivo dove intervisti cantanti, l'estate è finita, basta. Ora c'è la scuola, è l'angolo della scuola. Se continua anche Stile Italiano, farei confusione, lo stai già facendo. Scambierai Nicola Morra per Nicola Di Bari. Domanderai al professor Latella che disco è inciso. E domanderai alla signora Loredana Ciafani, che saluto, che è una delle prossime puntate, so che parlerà del problema dei biglietti. Domanderai alla signora Ciafani se in partenza per un tour all'onorevole Vacca se ha intenzione di cantare il Festival di Sanremo. E io mica ho intenzione di cantare al Festival, io non sono mica Silvio che ha Bicella, non sono neanche Renzi che ha una moglie insegnante, e lo sai benissimo questo, Matteo Renzi.
Cosa dice Matteo Renzi sugli insegnanti?
Gli insegnanti sono dei parassiti, devono lavorare di più. Renzi dice le stesse cose che PDL e che dice anche il PD, non lo dico io, l'ha detto Silvio Berlusconi, ricordatevelo.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola. Siamo all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Come al solito c'è confusione, c'è questa voce fuori campo che interrompe le mie trasmissioni. Settimana scorsa abbiamo ripreso con il professor Nicola Morra, il cittadino Nicola Morra, questa trasmissione. Il professor Morra ci ha raccontato i suoi ricordi scolastici di quando era studente e di quando è stato insegnante, credo fino all'anno scorso. Oggi è capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, seconda puntata del 18° ciclo di trasmissioni dell'Angolo della Scuola. Protagonista questa settimana è un giovane, Giovanni Caccamo, un cantante ma anche uno studente, ex studente ormai, ma nella vita non si finisce mai di imparare, vi racconterà la sua storia, con mille delusioni, mille difficoltà, però alla fine ce l'ha fatta. Ha finito gli studi e ha coronato il suo sogno, quello di fare il cantante. Oggi è prodotto da Franco Battiato e apre i suoi tour. Tra poco raggiungerò Giovanni al telefono e quindi ascolteremo la voce di Franco Battiato. È molto più difficile essere giovani oggi rispetto a 20, 30, 40 anni fa. Mancano i valori, ci sono gli orripilanti esempi dei politici che tra l'altro scappano. Io mando in continuazione mail, volete intervenire? Scappano quasi tutti. L'anno scorso non è scappato l'onorevole Zazzera, quest'anno non è scappato l'onorevole Morra, che non si è sottratto al confronto con i cittadini e con Emanuelli, ma fa così paura questo Emanuelli. Comunque i giovani hanno degli orripilanti esempi dai politici, ma dai media, le stesse famiglie sono in crisi, chi come me, come molti professori che intervengono all'angolo della scuola, e non solo, quelli che intervengono, gli educatori, ci sono anche gli educatori, professori, maestri, hanno una grande responsabilità e denotano la totale mancanza di punti di riferimento, di valori, come la cultura, l'educazione, l'istruzione. L'unico baluardo di salvezza rimane la scuola, anche se è più difficile operare all'interno della scuola più che mai per i continui tagli fatti alla scuola pubblica negli ultimi anni. Speriamo che le cose cambino. Qua si danno i numeri, ho giocato tre numeri all'otto, 24, 18, 38, era una canzone degli anni 50, danno numeri su assunzioni, retribuzioni, ma chi ci crede? Oh! Avremo poi una puntata sulla quota 96, poi lo spiegheremo tecnicamente che cos'è, io non sono un tuttologo, chiederò l'aiuto di un sindacalista, di un economista e vorrei anche avere il ministro, Ministro Carrozza, se vuole intervenire, è benvenuto. all'epoca. Il ministro poi delle pensioni, perché questo pasticcio l'ha fatto la signora Elsa Fornero. Comunque, tornando ai giovani, devo tirare le orecchie anche a loro. La colpa è un po' anche dei giovani, che vogliono tutto e subito. Ascoltate la storia di Giovanni. Il grandissimo Eugenio Montale scriveva: abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo. Si riferiva alla sua generazione, che aveva prodotto due guerre mondiali. Chissà cosa scriverebbe oggi Eugenio Montale. Un altro grande, come Giorgio Gaber, proprio partendo dall'aforisma di Montale, scrisse una stupenda canzone che, come tutte le canzoni di Gaber, è ancora attuale. La mia generazione ha perso, la sua, quella di Gaber, quella di Montale, e la nostra. Invito tutti ad una riflessione. Io l'ho fatta e mi sento di appartenere ad una razza in estinzione.
Mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente, e sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno che si incazza tra tutti gli assuefatti della nuova razza, e chi si inventa un bel partito per il nostro bene sembra proprio destinato a diventare un buffone. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione. La mia generazione ha visto le strade, le piazze gremite di gente appassionata, sicura di ridare un senso alla propria vita. Ma ormai sono tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione. La mia generazione ha visto migliaia di ragazzi pronti a tutto che stavano cercando, magari con un po' di presunzione, di cambiare il mondo. possiamo raccontarlo ai figli senza alcun rimorso, ma la mia generazione ha perso. Non mi piace il mercato globale, che è il paradiso di ogni multinazionale, e un domani state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più l'individuo, e vedo il nostro Stato che è pavido e impotente, è sempre più allo sfascio e non gliene frega niente, e vedo anche una Chiesa che incalza più che mai, io vorrei che sprofondasse con tutti i papi e i giubilei. Ma questa è un'astrazione, è un'idea di chi appartiene a una razza in estinzione.
Mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente, di certe mode, canzoni e trasgressioni non me ne frega niente, e sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale, e poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Giorgio Gaber, la razza in estinzione, la mia generazione ha perso, sosteneva, e tante altre cose. Quando mi hanno chiesto, io ho anche scritto un libro su Giorgio Gaber, ho dedicato diverse trasmissioni a Gaber, ho avuto occasione, il privilegio anche di parlare con Gaber più di una volta. Quando mi hanno chiesto qual è la canzone di Gaber che preferisci, era una domanda difficile, ma la canzone che sento in questi ultimi anni molto mia è La razza in estinzione. Mi soffermo su un punto: coi giovani sono intransigente, di certe mode, canzoni e trasgressioni non me ne frega niente. Ritengo, ne abbiamo parlato diverse volte l'anno scorso, negli anni passati all'angolo della scuola, che questi giovani senza futuro non vivano un bel periodo. È responsabilità degli insegnanti, emerso sempre alle puntate andate in onda gli scorsi anni, dare un aiuto non solo didattico e culturale a questi giovani. Poi le colpe sono ripartite un po' tra tutti. I politici non ne parliamo, il mondo dello show business, lo stesso giornalismo, la televisione, tutti siamo colpevoli. Anch'io con i giovani sono intransigente, c'è un ruolo pubblico di professore, li vedo troppo legati a stupidate, alla televisione, al facile successo, ai talent show, a queste idiozie. Poi io faccio le mie battute, purtroppo vere, abbiamo più aspiranti giornalisti che lettori, abbiamo più cantanti che ascoltatori, è un'Italia un po' strana. Mi è capitato quest'estate, con Stile Italiano, un programma che ha ospitato il Gotha della musica leggera italiana, cantanti con alcuni ci conosciamo da anni, con altri abbiamo avuto dei contatti grazie a questa trasmissione, di avere a che fare con giovani. Massimo Emanuelli fa sempre il professore, li bocciava quasi tutti, perché mi trovavo al cospetto di giovani che, intanto è una caratteristica non solo di chi canta, ma di tutti i giovani, però viva la gioventù, di volere tutto e subito, di non volere fare la gavetta. Poi sì, la colpa è di questo mondo, dei politici, della famiglia, anche nostra, come insegnanti, però la maggioranza dei giovani che chiedeva di intervenire a Stile Italiano si credevano tutti star e avevano un'arroganza, una strafottenza. Tanto per fare un esempio, uno che si credeva Beethoven, poi ho ascoltato i brani aiuto, pretendeva per forza che io non mandassi in onda Nicola Di Bari, Ivan Cattaneo, Raul Casadei, tra l'altro non sapeva neanche chi erano. C'è ancora qualcuno al mondo che non conosce i Beatles, questo è il caso estremo, ma poi ce n'erano altri che non capivano che Stile Italiano è un'altra trasmissione, la confondevano con L'angolo della scuola, tutto e subito, e loro sono i migliori, sono i numeri uno. Tre ragazzi invece non sono tutti così, non si può generalizzare, hanno capito, conoscevano tra l'altro L'angolo della scuola, che il format più giusto era quello dell'angolo della scuola. umilmente, pazientemente hanno saputo aspettare. Oggi ne presento uno, gli altri due interverranno nelle prossime puntate. Quando io condanno, facendomi tanti nemici, non solo i politici, ma un certo mondo delle case discografiche, della televisione che illude i giovani, e da loro anche tante grosse delusioni. Basta riascoltare, c'è la rete, ci sono i podcast, tutto quello che ho detto e gli ospiti delle passate stagioni. Purtroppo dico, io vorrei sbagliarmi, poi sbaglio anch'io tante volte, ma in queste cose purtroppo poi ho ragione, le mie parole sono profetiche. E quando consigliavo in senso generale con alcuni miei colleghi, con altri ospiti, adulti, ai giovani, costanza, determinazione, sacrificio, studiare, prepararsi e non arrendersi mai, il tutto rimane in rete. Mi ha colpito la storia di Giovanni Caccamo, che è un giovane diverso dagli altri. Lo ascolterete. Intanto ha studiato, intanto sa parlare, e non è cosa scontata. Questa non solo per i giovani, ma sempre gli adulti, i nostri politici. Molti non sanno leggere, scrivere e far di conto. Giovanni ha la passione per la musica, ma ha anche studiato, lo sentirete. Era sul punto di mollare tutto dopo un'esperienza milanese poco fortunata. È giovanissimo, è nato nel 1990, quando ha compiuto 18 anni è partito da Modica, provincia di Ragusa, per inseguire il suo sogno, e pensava, forse all'inizio sentiremo da lui, ma non è colpa sua, colpa è sempre di questi media, di arrivare subito al successo. Poi dietro al mondo dei talent, l'ha spiegato Ivan Cattaneo, che è stato mio ospite nel programma estivo quest'estate, c'è tutto un meccanismo che vi raccomando. Giovanni, che è pulito, ha avuto una profonda delusione. I provini a Milano, l'università comunque, parlerà, poi ha condotto, se non sbaglio, qualcosa su Rai Gulp, è un programma musicale per ragazzi, e tantissime porte in faccia che gli avevano chiuso le case discografiche. Il brano che poi ascolteremo, L'indifferenza, parla della delusione che ha provato in prima persona. Poche settimane fa, mentre ero ancora preso con Stile Italiano, avevo appena iniziato a preparare la ripresa dell'angolo della scuola, mi ha detto che ha vissuto logicamente un periodo di sfiducia e aveva pensato anche di abbandonare la musica, e per questo ha scritto questo brano che è stupendo, L'indifferenza, per raccogliere in una voce le delusioni della sua generazione. Dopo aver scritto questo brano, mentre si trovava a Donna Lucata, un borgo del litorale ragusano, famoso soprattutto per le riprese televisive del commissario Montalbano, ha saputo da un'amica che qualcuno aveva visto in spiaggia Franco Battiato che prendeva il sole. Giovanni ha subito pensato che l'occasione passa una volta sola nella vita e ha praticamente pedinato il maestro. So che Battiato non gradisce essere chiamato maestro, poi vedrò se c'è l'occasione fargli spiegare il perché. Ha pedinato Franco, gli ha consegnato il CD con le sue canzoni e una lettera che poi ha pubblicato sul suo sito. Pochi mesi dopo hanno iniziato a lavorare assieme. Un singolo, un disco, un contratto con la Sony e un tour. Quello di quest'estate di Franco Battiato. È ancora in giro Giovanni con Franco. Credo che l'esperienza negativa e positiva di Giovanni possano servire di monito a tanti giovani. Giovanni, adesso cercherò io di sdrammatizzare le situazioni con la mia ironia. A volte fa discorsi troppo adulti per la sua età, quasi malinconici. Ma comunque la negatività lo ha aiutato a crescere. È riuscito a fare diverse esperienze, non soltanto musicali, pur avendo passato 3 anni a bussare a qualunque porta, cercando di proporre un disco di cover. Ha dichiarato comunque che rifarebbe tutto per arrivare al punto di adesso. Ricatti, logiche televisive, difficoltà e porte in faccia. Ma accetterebbe tutto di nuovo. Perché a parer suo, discorso veramente da adulto, serve tutto. Anche andare fuori strada ti fa capire che sei su quella sbagliata. Solo così capisci chi sei. Raggiungiamo Giovanni e direi a questo punto di ascoltarci un brano musicale. Fate attenzione al testo, Ragazzi soli, i Romance. Quest'estate, sempre grazie a Stile Italiano, ho ritrovato Claudio Natili dei Romance, un gruppo storico che ha segnato tante estati canore, Voglia di mare, Caro amore mio, ma anche altri brani storici. Ma questo brano, Ragazzi soli, scritto nell'estate 2013, fotografa l'attuale generazione dei giovani. Ragazzi soli, i Romance.
ragazzi contro il vento, delusi e senza i sogni dell'età. Ragazzi soli e persi nel loro futuro, ragazzi nei guai, ragazzi dal cuore grande che spalano fango e danno speranze a chi non ce la fa più. Ragazzi soli come le vele senza il vento in alto mare, ragazzi messi al muro dall'indifferenza, ragazzi uniti da Facebook, a volte impulsivi, col viso senza più sorrisi, con un profilo virtuale, così va via la realtà. Ragazzi soli in cerca di un'anima, stanno arrivando in fondo ad un vicolo, dobbiamo fare come i vecchi hanno fatto per noi, guardarci dentro, cambiare strada in fretta e poi andare avanti a testa alta insieme a loro. Italia apprezzati, e come non capirli se sono indignati. Ragazzi parcheggiati nel buio da troppe promesse mancate, stretti nello stesso disagio a inseguire qua e là la fortuna. Ragazzi sempre in disparte, inascoltati ma decisi, che danno il fuoco alle idee, così la notte va via. Ce l'avete voi,
la colpa ce l'avete
voi, certo signori, la colpa ce l'avete voi.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e come preannunciato abbiamo con noi Giovanni Caccamo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Parliamo di scuola, che studi hai fatto?
Io ho fatto il liceo scientifico a Ragusa in Sicilia.
Sei siciliano?
Sì, sì, sì. Nato a Modica, vissuto a Ragusa.
Giovanissimo.
Sì, 22 anni.
Quindi hai da poco finito la scuola?
Sì, sì, sì. Ho finito il liceo, poi ho iniziato gli studi universitari.
Che studi?
Ho fatto architettura e poi mi sono specializzato in pubblicità e art direction.
Un ragazzino quindi precoce, hai già finito?
Sì, no, diciamo che ho cambiato più cose perché artisticamente insomma non è facile riuscire a indirizzarsi, e quindi prima l'architettura, poi la pubblicità, però penso sicuramente che la pubblicità possa essere a livello artistico, diciamo, più pittorico, ecco, più figurativo, ecco, che musicale, sicuramente è la strada che preferisco.
Poi sei stato preso dalla musica e ne parleremo dopo. Il tuo ricordo, aneddoto dei tempi della scuola, del liceo, ricordi dei professori, dei compagni di classe?
Una delle cose che sicuramente ricordo con un sorriso erano le imitazioni, nel senso che facevo queste imitazioni dei miei professori, e quindi insomma in qualsiasi posto mi trovassi avevo i miei compagni che mi facevano richieste di imitazioni dei miei professori, questo era sempre molto divertente, ecco. Poi per il resto ho un ricordo veramente molto positivo del mio percorso scolastico. Sicuramente un'altra cosa, che un altro passaggio chiave, è stato al quarto anno. Non è stato facile conciliare la musica e il canto con questa passione che era sempre più forte con la scuola, nel senso che ho frequentato a Prato una scuola di musical, e per non influenzare psicologicamente i miei professori non avevo detto nulla loro riguardo questa scuola, e quindi a fine settimana a Terni salivo a Prato per frequentare questa scuola, ma i miei insegnanti non lo sapevano, quindi sono riuscito ad avere la media più alta dell'anno precedente e a fare questa scuola con grandi sacrifici, però è stata una bella soddisfazione.
Siciliano e poliedrico, spazi in tutti i campi, e mi sono venuti in mente, guarda caso, due siciliani. Allora, Fiorello, che diceva in radio da noi le stesse cose, che anche lui iniziava a fare le imitazioni a scuola. E poi Battiato, ma poi parliamo dopo di Battiato. Iniziamo a ascoltarci un tuo brano, annuncialo tu.
Immagino si tratti del primo singolo, che si intitola L'indifferenza. Di indifferenza spero ce ne sia sempre meno in questo mondo, e quindi questo è il mio urlo.
Politici ci insegnano a vivere questi anni d'oro della generazione dei divieti di sosta, si sposta la posta, ci costa una pensione che non credo arriverà. Resto amante delle mie convinzioni che mi rendono grande, la moglie di buoi dei paesi tuoi, la capra che canta, la capra che crepa, il diluvio ci annega, il mazzo di fiori alla montagna tornerà. Ma non amiamo la realtà nell'indifferenza, noi tendiamo all'aldilà, ad una vita incerta, eclissiamo i nostri eroi, miti e telematici fenomeni. L'indifferenza, polemiche, pianti, diamanti, le amanti distanti ad un amore che non credo arriverà. Religione di una generazione alla ricerca di un nome che prende dalle labbra di un oscuro oratore, di una luce che non credo tornerà. Ma non amiamo la realtà, né ci teniamo l'aldilà, a poi lasciamo il resto, spariranno queste età di scetticismo e convulsioni illogiche.
L'indifferenza, parliamo di questa canzone. Quando e come e perché l'hai scritta?
È nata a luglio dell'anno scorso, quindi 2012. Diciamo, è stato l'ultimo brano di un percorso durato un anno, ed è nata un po' da una serie di delusioni, di porte in faccia ricevute, e paradossalmente è come se questa canzone la cantassi a me stesso, cioè come se cercassi di ridarmi forza per per continuare, per andare avanti, nonostante tutto intorno invogliasse a fare il contrario. Cioè, questa crisi sicuramente psicologica ed economica, diciamo così, ci tocca e ci coinvolge particolarmente, soprattutto a noi giovani, non è una carica positiva per il nostro futuro. E quindi questa canzone nasce per riaccendere una piccola grande carica positiva.
Uno dei miei maestri di giornalismo, Gianfranco Funari, diceva: per i giovani non ha mai fatto un cazzo nessuno, nel suo fare popolaresco alludeva ai politici. Che bei politici che abbiamo,
sì, devo dire che è una situazione complessa, anche riuscire a discernere il positivo dal negativo, il reale dal falso, diventa complicato, soprattutto per chi come noi ha ancora degli strumenti in fase di sviluppo.
Adesso parlava il giornalista d'assalto che combatte i politici, quelli che lavorano male, quelli che lavorano bene, no, ma sono talmente pochi. E adesso parla l'insegnante. Non è il caso di Giovanni, e poi vi spiego perché è qui in radio, però se faccio l'insegnante vedo i giovani, non è il tuo caso, da quello che hai raccontato, hai fatto diverse cose, molti giovani vogliono avere tutto e subito e non vogliono fare la gavetta.
È così, ma credo sia una, purtroppo, una questione di, cioè, di esperienza. Forse la cosa di cui abbiamo bisogno è di essere un po' buttati in maniera brutale nella società o nel mondo, cioè nel senso che abbiamo una serie di figure intorno che si preoccupano tanto, forse troppo, per noi, e quindi questa cosa da un lato è atta a tutelare un po' la nostra età, il nostro futuro. In realtà, paradossalmente, forse ci crea un po' di filtri tra quella che è la realtà vera che ci circonda e quello che viviamo. Quindi forse dovremmo un po' avere meno sovvenzioni dai genitori, meno tutto facile, ecco. Quindi iniziare a capire che per costruire un futuro c'è bisogno di sforzi, c'è bisogno di mettersi in gioco in prima persona, ecco. Non andiamo all'università per i genitori, andiamo all'università perché è il nostro futuro, perché è quello che faremo per i prossimi 30 anni, si spera.
Sagge parole, io passo poco in radio i giovani, artisti e non. Giovanni ragiona già da persona matura.
Grazie.
Ecco, mentre all'università, un ricordo sull'università?
Ma un ricordo sull'università è questo. Io ho sempre cercato di discernere un po' la mia passione per la musica dal mio percorso formativo, perché ritengo intanto che sia molto difficile riuscire a poter dire faccio il cantante nella vita, è veramente una cosa aleatoria, quindi è veramente complicato riuscire a farlo. E poi perché, insomma, ho sempre pensato che alla base si è uomini, poi si è artisti, insomma, uomini, persone, ecco. Poi si è artisti, poi si è medici, poi si è architetti, poi si è... Quindi sicuramente la formazione, una formazione di base può aiutarti a 360 gradi, e questa è stata un po' la mia esperienza, nel senso che 2 anni fa ho vinto questa borsa di studio alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, che era un mio sogno, diciamo così, nonostante fosse una scuola privata, quindi aveva una tassa, una retta molto alta, sono riuscito a vincere questa borsa di studio e pensavo, a dire il vero, che inserendomi in quel contesto universitario non sarei riuscito più a portare avanti la mia passione per la musica. In realtà è stato il contrario, nel senso che il fatto di vivere quotidianamente dalla mattina alla sera in un contesto culturalmente attivo, ma a prescindere stimolante, sotto un altro fronte, che era quello del design, della pubblicità, alla fine mi portava alla sera ad avere una grande voglia di, tra virgolette, vomitare tutto questo e farlo alla fine sotto forma musicale, che era quello che è. Quindi i pezzi migliori li ho scritti in quel periodo lì, quindi sicuramente, ecco, questo è il ricordo più bello che ho.
E ascoltiamo un altro tuo brano, quale?
Si intitola Mezze Verità.
Guardami negli occhi e dimmi ancora se ci rivedi dentro quel che io vedevo in te. La tua faccia stanca e la mia foto sul cuscino, quell'anni 90 sul balcone da bambino. Ti ho promesso il mio amore per l'eternità, però tutto ad un tratto c'è qualcosa che non va. Televisione accesa e qualche mezza verità. anche questa sera non ci sono novità. Così aspettiamo un gran finale, come in un film che poi però finisce male. Ancora aspetti un gran finale, quello in cui me ne vado, ma per poi tornare. Il tuo sguardo fisso verso un'altra prospettiva, la consapevolezza di due navi alla deriva, mare fuori mare dentro le tue cellule, ma questa mia distanza sembra incalcolabile. Ti ascolto mentre parli e agiti le mani vuote, mani che conosco, mani mai dimenticate, televisione accesa e qualche mezza verità, anche questa sera non ci sono novità. Così aspettiamo un gran finale, come in un film che poi però finisce male. Ancora aspetti un gran finale, quello in cui me ne vado, ma per poi tornare. Se penso che tu non hai più quella forza di sorridere, le tue sculture accartocciando un giornale, e la mia testa andata chissà dove, ed il tuo essere contenta quando piove. Così aspettiamo un gran finale, come in un film che poi però...
Mezze verità, Massimo Emanueli, l'angolo della scuola, è sempre con Giovanni Caccamo. Giovanni, devo dire una cosa di Talent Show. Tanti giovani sedicenti artisti ed emergenti fanno i talent.
Giro la domanda a te.
Ma guarda, anche a uno molto famoso, e non sto parlando dell'angolo della scuola, ma di Stile Italiano, l'altra mia trasmissione dove faccio la storia della musica italiana, dove sono passati da Nicola Di Bari, Raul Casadei, Edoardo Vianello, il meglio della musica italiana. Ma non perché, questo è anche molto famoso ultimamente, e io gli ho scritto, ma scusa, che cosa abbiamo da dirci? Non sai nemmeno parlare, hai vinto un talent, lasciamo perdere perché, è solo un'illusione il mondo dei talent, e che cosa possiamo dirci io e te? Ci ha abituato a parlare, ma al di là della notorietà, io parlo con tutti, ma con persone che sanno parlare. Non basta solo essere bravi artisti, ma bisogna anche sapere parlare, come il tuo caso, e sapere fare tante cose.
Allora, il talent è una finestra, diciamo, particolare, nel senso, sicuramente nasce da un'esigenza che è quella di creare una, o almeno tentare di creare una connessione tra la televisione e la musica. È una strada che sicuramente può essere più interessante per degli interpreti, nel senso, per chi non scrive, perché hai la possibilità in 3 mesi di utilizzare il tuo strumento vocale, insomma, in più occasioni, in maniera diversa, eccetera, eccetera. Tuttavia, per me che comunque compongo e scrivo la mia musica, nonostante inizialmente ci fosse stato un tentativo di, insomma, di approccio a talent per ovvie ragioni, nel senso, oggi purtroppo la discografia, al di là di questi meccanismi, non ha un'attenzione immediata nei confronti dei cantanti, quindi diciamo che le strade sono veramente poche. Però appunto, per me alla fine devo dire, è stata, diciamo, non tutti i mali vengono per nuocere,
sì,
nel senso che adesso del mio percorso, dell'aver aspettato, dell'aver raggiunto il mio tempo, di aver iniziato a scrivere, di aver trovato la mia dimensione, e credo che in questo momento, insomma, il mio percorso sia un altro, e sono contento così. Non disprezzo e non condanno assolutamente comunque queste piattaforme, insomma,
però
perché, però ecco,
Devo dire una cosa io, lo dico ai radioascoltatori, io ho ascoltato i tuoi brani e mi sono piaciuti tanto. Guarda, non sapevo altre cose, che alcuni dei miei colleghi, speaker, ma di grandi network e di altre radio, hai avuto degli apprezzamenti, molto anche da loro, sei molto bravo. E poi mi sembra che un grandissimo personaggio, ma non dico della musica, ma della cultura italiana, ti ha chiesto di aprire i suoi tour.
Sta producendo il mio album.
Possiamo dire chi è questo grande?
È Franco Battiato. C'è poco da dire, insomma, si presenta da solo.
Sì, si presenta da solo, artista a tutto campo, poi ha fatto una dichiarazione stupenda sui politici e poi l'hanno estromesso.
Insomma, diciamo che è un personaggio vero, che tiene tanto all'umanità in generale, alle persone. È un personaggio che non so, no, un personaggio è brutto, insomma, è una persona che non ama l'inettitudine, quindi da questo punto di vista trovo che sia una splendida persona, una persona molto buona. Poi ecco, io sarò sempre grato a lui per tutto quello che sta facendo per me, e quindi che dire, un'esperienza meravigliosa. Beh, è un percorso che in questo momento mi sto dando tanto, sono contento.
Ascoltiamo un altro tuo brano.
Sì, questo è un brano live che appunto è stato preso da uno dei concerti di Franco Battiato, di cui io ho fatto l'apertura, e si chiama Satelliti nell'aria. Suono il piano e canto.
Ripenso che è passata solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto, da quando ti ho portato nei pensieri di un momento ormai volato via. Raccontami adesso l'amarezza del ricordo che distante e avverso incerto non si placherà. Raccontami adesso l'esperienza più introversa di una immagine ormai persa che non tornerà con te. Ridi piano ad occhi chiusi, ti addormenti con in tasca l'emozione di chi perde un'altra possibilità. Ma qualcosa sta cambiando, sento satelliti nell'aria in un momento che sbiadisce, si allontana lento, vai via. Riprenditi la vita ormai finita e dammi un'altra possibilità, vai via. Svanisci nell'istante in cui deluso di te abuso e cerco la mia identità. Non restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò. Un messaggio immaginario in un deserto solitario, lentamente si allontana e forse non ti rivedrò. Raccontami adesso l'amarezza del ricordo che distante avverso incerto non si placherà. Raccontami adesso l'esperienza più introversa di una immagine ormai persa che non tornerà con te. Vai via, riprenditi la vita ormai finita e dammi un'altra possibilità. Vai via, svanisci nell'istante in cui deluso di te abuso e cerco la mia identità. Non ritornerai più indietro, ti sei spento troppo presto, resterai un altro ricordo che non strapperò. Mi tormento qui a pensarti e rimango qui a parlare con la sola convinzione di vederti ancora. Vai via. Ti aspetterò distante, qui a far niente, ormai deluso. Non ti cercherò, vai via. Svanisci in questo istante in cui ti perdo e mi ricordo quando stavi ancora qua.
Massimo Emanueli, l'angolo della scuola, sempre con Giovanni Caccamo. Due domande prima di salutarci. La musica nelle scuole, secondo te, ce n'è poca, non c'è?
Ecco, questo in effetti questa è una bella domanda. Non so, non ho un'unità di misura e non ho un parametro, considerato che non sono più nel giro, quindi sicuramente tu sarai più preparato di me.
Io non insegno musica, ma manca la musica, è considerata la Cenerentola, si fa solo alle scuole medie, avremo dei professori di musica nelle prossime puntate, poi manca la storia della musica, questa è una visione mia che insegno.
Ma guarda, io credo che la musica sia uno strumento prezioso perché ha una capacità e un'immediatezza nella comunicazione con qualsiasi tipo di generazione e quindi sicuramente diventa un modo per apprendere più divertente e semplice da un lato e più immediato ed efficace dall'altro, quindi sicuramente anche in altre discipline che non siano, cioè non essendoci appunto una cattedra di musica nei licei, se non quelli con il titolo musicale, sì. Forse la musica può essere un tramite anche per altre materie per riuscire ad entrare in empatia con i ragazzi. Sono tanti artisti della musica contemporanea, ma anche musica classica, che ci hanno lasciato dei tesori incommensurabili, quindi va sicuramente affrontato come tema e può essere utile e formativo.
I tuoi progetti per il futuro?
Adesso uscirà un secondo singolo in autunno e poi l'obiettivo sarà trovare a Sanremo Giovani 2014, concomitanza di questo far uscire un album che è già in registrazione. Ingegnere del suono è Pino Pinazza di Schedola, che ha, insomma, è ingegnere del suono di Giovanotti, Celentano, Pianoferro, sono orgoglioso di questo staff, anzi lusingato direi. Il direttore artistico è Franco Battiato e la dedicata discografica sarà la Sony Music. Quindi sto preparando questo lavoro, questo progetto, sto mettendo tutto me stesso in questo e spero di riuscire a farlo nel miglior modo possibile.
E musica contemporanea, dicevi prima, cosa intendi per musica contemporanea? La musica leggera, penso, mentre la musica classica è un'altra cosa.
Sicuramente sono due cose diverse.
Sì, era chiaro. Mentre la musica contemporanea, in altra accezione, è la musica dei cantanti di oggi, fatta qualche rarissima eccezione, ma chissà perché io, che sono vecchio del mestiere, vecchio di età, ascolto sempre le Evergreen, le classifiche ci sono sempre i grandi della musica. Ligabue, Battiato, Vasco Rossi. Non viene fuori, e speriamo sarai tu che sei molto bravo, qualcuno che poi resta. Perché negli ultimi 10-15 anni c'è ben poco. La musica contemporanea mi butta giù, diceva Battiato in una canzone che trovo attualissima.
Ascoltiamola, direi.
Che è del 1980, pensa un po'. Ci salutiamo con questa canzone.
Va bene, ciao. Grazie a voi per questo spazio.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Contemporanea mi butta giù. pietà, abbocchi sempre all'amo. Le barricate in piazza le fai per conto della borghesia, che crea falsi miti di progresso. Chi vi credete che noi siamo? Per i capelli che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Oh, patriots to us, engagez-vous, la musica contemporanea mi butta giù. Na 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 na. È giunto fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumo e raggi laser, se le pedane sono piene di scemi che si muovono. Oh, patriots to arms, la musica contemporanea mi butta giù.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola. Abbiamo ascoltato un brano di Franco Battiato, e di Franco Battiato abbiamo parlato anche con Giovanni Carcamo. All'eclettico artista siciliano, cantautore di fama internazionale, oltre che pittore, compositore e regista, la città di Pavia, in occasione della festa del Ticino, ha dedicato una mostra antologica, Ionia Me Genuit. E adesso vi faccio ascoltare le dichiarazioni di Battiato in merito alla scuola, i suoi ricordi di scuola, parlando di musica e disegno. Dagli anni 90 Battiato dipinge. Poi ascolteremo un discorso sulla fisica quantistica.
Quando ero al liceo scientifico di Acireale, prendevo sempre uno e mezzo in disegno. E mi ero abituato a questa cifra. Siccome avevo 15 anni e già suonavo la chitarra da un paio di anni, un mio compagno di classe, quelli da schiaffi proprio, cioè che faceva l'ornato e il geometrico perfettamente, un dono di natura notevole, quindi mi dice... Mi insegni gli accordi, era un brano di un cantante americano che andava all'epoca, si chiamava Neil Sedaka, e quindi io dico va bene, ti do gli accordi, ma tu mi devi fare il disegno. Sì, sì, mi fa un disegno magnifico, non ero così scemo da dire questo qui, dopo che ha fatto porcherie da 2 anni, gli viene un'illuminazione, fa un disegno. Allora ci metto le mani io, così cerco di... E l'ho sporcato in una maniera indecente, ho preso 3. Passo in avanti abbastanza importante. Allora andiamo avanti. Negli anni 90 non avevo voglia di fare musica e mi sono preso come 3 mesi di ozio greco, cioè leggere, studiare, soprattutto ascoltare musica classica, una vita stupenda. Ho detto, dato che ho questo problema con... Anzitutto devo dire che sono uno di quei cretini che pensa che l'essere umano può cose impossibili. Abbiamo delle possibilità inaudite come esseri umani. E a volte ci raduniamo così in una specie di cantina senza finestre, quando abbiamo palazzi alle spalle che possiamo frequentare. Insomma, sono uno di quelli che crede che con la volontà uno può veramente migliorare se stesso, alla grande. Certo che ci vuole pazienza, non è che da un momento all'altro puoi diventare un pittore. Quindi decisi di comprare pennelli, tele, e ho cominciato. Furono 2 anni di sofferenze atroci, per cui cominciavo al mattino a dipingere, quando arrivava la sera dicevo ma che schifo, quindi o buttavo la tela completamente oppure dipingevo con delle strisce di bianco per riniziare. Dico, potevo andare da qualcuno che mi poteva insegnare ti avrei risparmiato un paio di anni, ma siccome ero un ariete, oggi non lo sono più, quindi dicevo, ma gli occhi a che distanza stanno? Poi pensi, no, ma ognuno ha i suoi occhi, alcuni li hanno vicini, insomma è stato uno strazio. Dopo un anno e mezzo entrai in una zona che definirei magica. Verso la fine del secondo anno ho fatto un derviscio, sono quelli lì con le vesti bianche che girano, no? Quindi scopersi, come dire, si aprì qualcosa in me, per cui con due gesti feci un derviscio che mi diede un orgasmo reale. Neanche il sesso aveva raggiunto questi livelli. Quindi dico, oh, si è aperto qualcosa. Nel frattempo, per arrivare a questa soluzione, quando ero per esempio in un bagno, in un albergo, perché nel frattempo intanto avevo degli incontri pubblici, durante l'andata in bagno guardavo le piastrelle, per esempio di solito in questi alberghi in cui frequentano quelli che hanno successo sono abbastanza raffinati, quindi c'erano delle piastrelle con dei disegni così che io guardavo, dicevo ecco va da qui, poi va da qui, chiudevo gli occhi, ecco, dico, li riaprivo, no, non è così, rivedevo, chiudevo gli occhi, dico adesso ci sono, no, sbagliavo sempre. Dovete considerare che queste cose, come quello che crede di essere stonato, ma uno stonato non può essere, è innaturale essere stonati. Se tu senti una nota, quella nota è entrata nella tua mente e non può uscire che non in quel modo. C'è il fatto che tu nel processo di trasformazione della nota che è nel pensiero a parlarla già la cambi. Quindi uno ti dice, fai, a volte con amici io dicevo, fai ma senti che è un'altra nota, come fai a cambiarla? Ma nella mente era quell'altezza sonora, non puoi sbagliarla. Per farla breve, una donna che ho ammirato senza precedenti, senza conoscerla, 3 anni fa lesse su un giornale, su un quotidiano italiano, che una donna di 85 anni aveva preso il diploma in 5 anni in clavicembalo. Beh, uno si inchina di fronte a queste persone. Quando ero piccolo, lo seppi perché mia madre me lo confidò circa quando avevo 18-19 anni, ero nato mancino. Per la mentalità tradizionale era una cosa di fare attenzione, è qualcosa di diabolico. Quindi mi dice che mi legarono il braccio sinistro. Cosa? Dico, per un anno e mezzo. Mi avete legato il braccio sinistro? E mia madre mi dice, sì, ma era con una sciarpa di seta, come si poteva cambiare qualcosa? Quando sono arrivato a una certa età ho visto che questo arto era inutilizzabile. Quindi ho cominciato, studiando pianoforte, a esercitare la sinistra. Dopo parecchi anni la sinistra è diventata più veloce della destra, quindi senza rammarico e senza ferite ce l'ho fatta. Le ferite invece che mi sta dando la pittura ancora oggi sono indelebili, perché ogni volta ho fatto per esempio un quadro a Claudio Colombo, ultimamente, molto riuscito, identico all'originale, mi pare che lo possiamo ammettere oggettivamente, però mi succede questo, che quando comincio a dipingere mi sento un cane, come ero all'età di 15 anni. Però dico, ma no, qualcosa ho imparato, perché mi si deve presentare sempre questa ferita, no? Indelebile. Poi mi metto a dipingere, oh cazzo, sto andando bene però, no? Perché no? E credo che un giorno o l'altro lo supererò. Ma c'è dell'altro, perché la fisica quantistica cambia piano e territorio. Negli ultimi tempi sta diventando una cosa di una rivoluzione senza precedenti. La fisica tradizionale aveva questo concetto che tu, per esempio, per credere a qualcosa di qualcuno devi sperimentarlo. E mi ricordo che anni fa dei miei amici arabisti, sapete, sono quelli che si occupano di letteratura e scrittura araba, sono venuti a casa mia con una americana che era una fisica quantistica. Quindi con questa abbiamo ingaggiato una discussione per la quale l'ho messa in ginocchio, devo dire, siccome la donna era intelligente. E allora dice, no, per noi è così, una cosa che non si può sperimentare non è possibile. Detto, senta, ma allora per esempio uno che si innamora, no? E te lo dice e tu non ci credi, perché non ci credi? Se uno è innamorato pazzo di qualcun altro, di una donna o di un uomo, secondo dei generi, no? Tu dici, ma come fai fisica quantistica a capire che quello è innamorato? E allora io dico a lei, se voi non siete in grado di leggere i miei pensieri, andate a fare in culo.
Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Se ieri ti tenevo sul mio cuore,
non so dove sarai tu. Il tempo lascia solo di un amore un poco di rimpianto e nulla più. I dolci sogni dell'età sognante, splendidi fiori, felicità, dovevano sfidar l'eternità e invece sono ormai svaniti già. Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Al mondo sì, nessuno come me viveva più felice col tuo amor, ma questo se ne andò chissà perché, lasciando l'amarezza nel mio cuore. Così per un capriccio del destino un grande amore vi lascia e va. L'avrete fra le mani, ma si sa, un giorno come sabbia sfuggirà. Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Se ieri ti tenevo sul mio cuore, domani non so dove sarai tu. Il tempo lascia solo di un amore un poco di rimpianto e nulla più.
Generazione, partiamo da David Bohm, questo genio fantastico della fisica quantistica, che ha scritto un libro interessantissimo che si chiama The Implicate Order, cioè l'ordine implicito, tradotto letteralmente. Lui era diventato amico di Einstein perché quella razza schifosa di americani che non sopportano gli ebrei, non sopportano i comunisti, quindi l'hanno perseguitato. Einstein l'ha invitato a casa sua, siccome era una personalità mondiale, non potevano toccarlo, e quindi si mettono a discutere. A un certo punto Einstein, che è uno scienziato indiscutibile, però in una cosa lui ha toppato, cioè l'idea di Einstein era che le subcellule, gli atomi, chiamateli come volete che tanto è uguale, si prendono due particelle, una particella a New York e una particella a Berlino. Diceva Einstein, una non sa niente dell'altra. E David Bohm gli dice, mi dispiace caro Albert, ti stai sbagliando. Una, quella di New York, sa esattamente cosa sta facendo quella di Berlino. Cambiamo pagina e andiamo a un secolo dietro. Cioè quando, verso la fine dell'Ottocento, una signora che stava con Aurobindo, non certo per motivi sessuali, era una donna più anziana di lui, la chiamavano la madre, Aurobindo era un uomo casto, e lei ebbe la prima esperienza di quella che si chiama, che poi David Bohm, che ha derivato da un altro, chiamato entanglement, che significa che noi tutti esseri umani siamo legati a tutto, cioè noi siamo legati alle piante, cielo, siamo tutti una stessa cosa. La fisica quantistica oggi, finalmente, dopo tanto tempo, dopo che David Bohm ha scritto nel suo libro, i mistici lo dicono da migliaia di anni e non li abbiamo mai capiti, santo Dio, no? Allora questa scienza sta volando a livelli pazzeschi, perché ha una sonorità tipo ecclesiastico. Ora voi direte, ma questo che cosa ci sta raccontando? Che sta cambiando l'umanità. Noi abbiamo la fortuna di assistere a un cambiamento della fisica quantistica senza precedenti. Ah, oh, ma questo qui che cosa vuole? Per farla breve, tutto quello che noi abbiamo vissuto dell'universo, secondo i più grandi scienziati del momento, è dal 4 al 7-8% rispetto al mistero di questo incredibile. La mente umana può fare qualunque cosa. Ora, se vi racconto un aneddoto, nessuno di voi ci crederà, ma sbagliereste se non seguite seriamente quello che dico. I mistici tibetani, che sono la forza più forte spiritualmente del nostro universo, fra questi c'era uno che si chiamava Tulku Urgyen, è morto negli anni 90, ha scritto dei libri meravigliosi. Lui, insieme a altre due o tre persone, volavano, ma non nel sogno, realmente. Quando l'essere umano riuscirà a superare le regole che determinano la nostra esistenza, avrà risolto il problema della sudditanza. Siamo esseri che abbiamo il libero arbitrio, abbiamo la fortuna di essere degli esseri capaci di fare qualunque cosa. Uno ammazza, hai scelto, figlio mio, sei un delinquente, l'hai scelto, perché nessuno ti dice di fare il delinquente. Se lo fai è perché ti piace e la pagherai per questo, perché siamo capaci di tutto. È difficile che a dei cani che tu butti un osso, questo qui dice, prego signorina, prima lei, no? Si buttano tutti sull'osso e si ammazzano anche, no? Siamo gente che ha il libero arbitrio, quindi sfruttiamolo, perché ne abbiamo le capacità. Dobbiamo studiare, leggere, acculturarci. Questo è il nostro momento. Non c'è uno che non sia uguale a un altro. Mi ricordo che quando sono andato da Santoro in questa trasmissione, che lui ha frainteso quello che ho detto completamente. Io glielo ho detto, Michele, che stai dicendo? Perché io ho detto, siamo tutti uguali. E lui mi ha detto, ma questo è un po' razzismo. Come se ti dico che siamo tutti uguali, vuol dire che siamo tutti uguali. Solo che c'è uno che cade nel tranello dell'educazione familiare, perché per raccontarvene un altro, quando io faccio i viaggi, sono uno che non si è sposato, ha scelto un'altra strada, che mi gusta molto. Quindi quando sono per esempio sulla navetta che porta all'aeroporto, da circa 20 anni, mi capita di entrare in contatto con dei bambini che hanno da 3 mesi ai 6 mesi, ai 7 mesi. Abbiamo dei contatti, io e questi bambini, che i loro genitori non hanno neanche idea, non sanno niente. Piri piri piri, fai così al bambino, quello all'età di 3 mesi è una beffa già. È una beffa. Allora, se sta all'interno di una certa famiglia, comincia la competizione, il bambino più grande non sopporta il nuovo arrivato. Queste cose rovineranno l'individuo, fino a quando questo, all'età di 18 anni, se avrà la fortuna di disancorarsi da questa tradizione, sarà salvo. Se non ha quella fortuna, dovrà passare queste catene, che sono terribili. Un bambino che nasce, se tu lo guardi bene, lo osservi bene, ha dietro di lui un mondo, è nato tante volte, è passato in questo pianeta tantissime volte. Nell'ultimo film che io ho fatto, che si chiama Niente come sembra, se vi capiterà di vederlo, c'è nella fase finale di questo documentario, definirei un film come fosse un saggio, c'è la dichiarazione del Buddha della sua illuminazione. È una cosa stupenda, in cui lui descrive il passaggio da certi pianeti ad altri, una volta si trovava lì, una volta là. Ecco, tornando 50 anni indietro, un fisico classico avrebbe detto, ma che minchiate sta dicendo questo qui? Da 2 o 3 mesi hanno scoperto che l'universo ha 1200 pianeti come la Terra, con le stesse condizioni. Ci può venire qualche dubbio? È finita così, senza un vero perché.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Va
vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e anche per oggi abbiamo finito. Avete ascoltato Giovanni Caccamo e Franco Battiato. Per intervenire in trasmissione non dovrei dirlo, perché abbiamo già 27 richieste di intervento. Mandate comunque una mail angolodellascuola@tiscali.it, ripeto angolodellascuola@tiscali.it, oppure cercatemi nel profilo Facebook Massimo Emanuelli. 27 richieste di intervento, io do spazio a tutti. Me lo diceva Funari, fai parlare gente, magari ti dice stronzate, ma se fai parlare solo i politici, le stronzate te le dicono solo i politici. Non ho sentito stronzate dall'onorevole Morra, per fortuna, e spero che qualche altro politico intervenga. Alcuni li contatto io, ma si negano, non vogliono intervenire. Farò i nomi e i cognomi di questi politici che si nascondono e si sottraggono al confronto, non tanto con Emanuelli, ma con i cittadini. Non ho sentito stronzate, Funari a suo modo pittoresco di esprimersi, dalle persone che al momento hanno richiesto di intervenire. Sono tante, vi anticipo qualcuno dei prossimi ospiti: Andrea Ansevini, che è un poeta, Marco Ancona, anche lui ha qualcosa da dire, mi aiuta nella preproduzione della trasmissione, con la redazione, nella regia, assieme a Vinci Cutolo. Marco, intervieni e come. Alfio Cantarella è un cantante, anche lui ci fornirà i suoi ricordi di scuola. Loredana Ciafani, ciao Loredana, è intervenuta anche l'anno scorso. I problemi, non è un solo problema, che hanno i bidelli. Chiara Farigu, la quota 96, poi lo spiegheremo meglio ai radioascoltatori. Danni fatti da Elsa Fornero, per fare nomi e cognomi, e andremo poi sullo specifico a tutti i lavoratori, ma in questo caso, visto che parliamo di scuola, gli insegnanti cercheremo di chiarire. Poi avremo il professor Paolo Latella e l'onorevole Vacca, esiste davvero l'onorevole Gianluca Vacca, adesso faccio la persona seria. Poi non so, Grillo Guarnieri si rideva, ma io pensavo fosse una battuta di Grillo o del Guarnieri. No, esiste l'onorevole Gianluca Vacca, che saluto. Ecco un'altra persona che non si sottrae al confronto con i cittadini. Ci sarà anche l'onorevole Vacca nella puntata con il professor Paolo Latella contro i diplomifici, le scuole private, e anche il professor Manuel Cecchinato. Settimana prossima sarà ospite Roberto Ratti. Ha chiesto di intervenire su sull'iniziativa artistica, parliamo anche di arte, finalmente, perché non si fa solo polemica, ma sentiremo i suoi ricordi di scuola, studiato al Politecnico. Io sono sempre di corsa, racconterà altre cose qua in diretta, non ci sono filtri qui su Radio Free e sulle altre radio sulle quali sono in onda. E un cantante, il cantante Gianni Drudi, un cantante demenziale, un genere tutto suo, fichi fichi, viva la gnocca, canzoni goliardiche che amano gli studenti, eh. E comunque Gianni è un amico e parlerà di scuola, parlerà di sua figlia e ci farà sentire anche le sue divertenti canzoni. Allora vi aspetto settimana prossima con Gianni Drudi e Roberto Ratti. Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.